Un estratto dal secondo capitolo del romanzo Il fantasma assassino di Bedrettin Simsek, intitolato Il deserto in cui ci troviamo dopo la morte.
Nonostante il professore di ostetricia avesse 70 anni, riusciva a mantenersi giovane. Lo spiegava con il fatto che ogni volta che imparava qualcosa di nuovo, ringiovaniva di un anno. La sua calvizie incuteva rispetto perché aveva perso i capelli per amore della scienza. Sebbene il suo corpo fosse decadente, i riflessi del fuoco che si sprigionava dalla sua anima si potevano vedere nei suoi occhi che irradiavano vitalità. Quando lo riempimmo di complimenti, l'anziano sembrò entusiasta e disse:
«Anche se i giovani sono capaci di incendiare il mondo, non si riesce a trovare in loro nemmeno una scintilla sufficiente ad accendere la loro anima».
Oltre a me, nella stanza c'erano anche il direttore dell'istituto e il relatore della tesi. I professori associati avevano lasciato a loro due la decisione sulla pratica. Prima di discutere l'argomento, il professore aveva detto di essere aperto a tutte le opinioni. Questo perché il suo senso di curiosità non lo aveva abbandonato. Perché i vecchi possono essere attraenti per i giovani, non con le loro conoscenze, ma con il loro amore per l'apprendimento. Gli scienziati non dovrebbero escludere alcuna possibilità. Anche se controversa come la reincarnazione.
«Solo cercando in un territorio incerto si possono trovare cose nuove»,
ha continuato.
«E la cosa più triste per uno scienziato è morire senza aver scoperto nulla. Si può dire che un uomo che non ha mai visto nulla di straordinario nella sua vita, che non ha mai assistito a un miracolo, sia vissuto. Solo chi ha vissuto grandi sorprese nella vita ha vissuto appieno. Ecco perché bisogna sempre indagare. Non pensate mai di sapere tutto, che tutte le domande abbiano una risposta. Sì, ci sono scienziati che dicono che la reincarnazione non ha senso. Sono impegnati a rimettere nelle tombe coloro che sono usciti dalle tombe».
Queste parole ci hanno dato un'idea di ciò che l'ostetrica stava per dire. Innanzitutto, disse che non conosceva l'argomento della tesi. Aveva assistito a molte nascite, ma non aveva mai visto un bambino nascere con ferite sanguinanti. Pertanto, non sarebbe stato corretto per lui dire esiste su qualcosa di cui non era stato testimone.
«La scienza commette un errore se liquida un'affermazione come falsa, se non ci pensa più»,
ha detto.
«La cosa da fare in questo caso è pensare a quali conclusioni ci porterebbe se l'affermazione fosse vera. Se i risultati sono ottimi, se il risultato ha qualità inaudite e senza precedenti, allora la cosa da fare è riesaminare l'affermazione più volte. Perché i nostri metodi di analisi cambiano nel tempo, quindi non dovremmo fidarci nemmeno di noi stessi».
Il direttore dell'istituto guardò sopra gli occhiali e chiese:
«Può essere più preciso?»
L'ostetrica rispose:
«Non posso dire che la reincarnazione esista».
Relatore:
«Questo significa che dobbiamo approvare la tesi?»
Professore:
«È una domanda difficile. Ma io la approverei, perché in termini di scienza non tutto deve essere dimostrato. Inoltre, si tratta di una questione aperta e anche se non riusciamo a dimostrarla, le generazioni future potrebbero un giorno farlo. Quindi penso che sia una perdita di tempo discutere di un'affermazione che può essere dimostrata o meno. Guardiamo alle possibili conseguenze. Pensiamo a dove ci porterebbero le conseguenze se questa affermazione fosse vera».
Sono rimasto sorpreso dall'immaginazione letteraria del professore di ostetricia. Pensai allora che è l'intuizione più che la conoscenza a poter aprire gli orizzonti degli scienziati. Dopo la breve introduzione, è iniziata la valutazione della tesi. I sogni hanno avuto un ruolo importante nella tesi. Alcuni di essi erano sogni che la futura madre aveva fatto prima del parto. Altri erano esperienze oniriche descritte da persone reincarnate. Coloro che ricordavano le loro vite passate, se ricordavano l'aldilà, dicevano che qualcuno o qualcosa li aveva lasciati sul bordo di una finestra o li aveva spinti dentro da una finestra ed era così che erano nati nella loro vita attuale. In altri casi, dicevano che alcuni esseri erano venuti da loro prima della nascita e li avevano portati alla porta della loro nuova casa, mostrando loro la famiglia in cui sarebbero nati. L'ostetrica aveva una tesi radicale per spiegarli.
«Queste esperienze vanno viste come sogni che il bambino nel grembo materno fa prima di nascere»,
ha detto.
«In effetti, il motivo della finestra o della porta è un simbolo dell'uscita del bambino dal grembo materno. Essere gettati dentro dalla finestra o essere lasciati cadere dalla porta è l'equivalente onirico della nascita. Inoltre, gli esperimenti hanno dimostrato che i bambini nel grembo materno passano la maggior parte del tempo a dormire, ma non ci hanno detto cosa sognano. Da quanto scritto nella tesi, si capisce che i bambini nel grembo materno fanno sogni simili a quelli degli adulti, che immaginano il mondo e le persone proprio come noi. Quindi, se esiste la reincarnazione, è normale che un bambino sogni la sua vita precedente. Forse alcuni bambini ricordano le loro vite passate solo perché ricordano questi sogni.
Il professore si alzò e camminò per un po' nella stanza. Poi continuò come se stesse facendo lezione ai suoi studenti sull'Egio.
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e chiediamo. Se il bambino nel grembo materno sogna, è possibile che la futura madre non sia influenzata da questi sogni? Questi sogni non avranno un effetto sulla mente della madre? Dalla tesi si capisce che è così. Il bambino nel grembo materno, che sogna la sua vita passata, appare alla madre nei suoi sogni con la sua identità della vita passata. Mentre le annuncia la sua nascita, le spiega anche chi è. Questo non ci sorprende. Infatti, se la madre e il bambino nel suo grembo condividono la stessa coscienza, possono benissimo comunicare tra loro attraverso i sogni. Il bambino può dare forma ai sogni della madre e la madre può dare forma ai sogni del bambino. In effetti, nella tesi, questo è l'unico modo per spiegare il fatto che le madri candidate a dare alla luce bambini reincarnati vedono e parlano con i loro figli nei loro sogni con l'identità che avevano nelle loro vite precedenti.
Mi sembra che lei abbia trascurato un punto,
disse il relatore della tesi.
Non sono solo le madri in attesa a fare questi sogni, ma anche i loro parenti. A volte il defunto appare loro in sogno e annuncia che presto nascerà nella loro casa. E poi nasce davvero. Non è qualcosa che la scienza avrebbe difficoltà a spiegare?
Il professore rispose.
Qui c'è una sorta di telepatia. Se definiamo i morti come coloro che non sono ancora nati, possiamo dire che ci contattano in vari modi. I sogni sono un mezzo importante per questa comunicazione. Ciò evidenzia anche il ruolo della coscienza nei sogni. Dimostra che chi cerca di spiegare i sogni solo in termini di processi cerebrali si sbaglia. Cioè, i sogni potrebbero non essere limitati al cervello. Potrebbero essere il prodotto di un campo sconosciuto che include il cervello. Forse il motivo per cui ci vediamo nei sogni è che i nostri cervelli condividono questo campo misterioso. Ed è su questo che dobbiamo concentrarci.
Il professore di ostetricia aprì quindi il fascicolo della tesi e mi chiese di leggere il caso numero 19. Il caso numero 19 era la storia di una donna morta per una caduta e rinata, diceva.
Sono caduta di testa da un punto molto alto. Mio figlio gridò, mia madre è caduta. Tutti sono corsi, poi mi portarono dal medico. Il colpo mi aveva colpito al cervello. Sono morta lì. Ma sentivo la gente piangere, sentivo la gente parlare, ma non potevo reagire e mi bruciava dentro perché non potevo reagire. Ho lottato molto mentre la mia anima usciva, mi sentivo come se avessi un pezzo di brace ardente in gola. Mi hanno seppellito vicino a casa mia. Dopo essere stata sepolta, ero nell'altro mondo e mi trovavo sotto un albero molto grande. Mi guardai intorno. Sotto l'albero c'era solo dell'erba e l'acqua scorreva accanto a me. L'acqua non veniva da lontano, ma dalla base dell'albero. Alla base dell'albero non c'era nulla, tranne l'erba e l'acqua. Quando mi guardai intorno, c'era un vasto deserto ovunque, non c'era nessuno. Mi sono detto, «Mio Dio, dove sono?» Non c'era nemmeno lo spazio per fare un passo intorno all'albero. Mentre guardavo a destra e a sinistra, è apparso accanto a me un vecchio con una lunga barba. Mi chiese, «Figlia mia, cosa è successo?» Risposi, «Mi sono persa, non so dove andare, mi mancano i miei figli». Lui mi disse, «Non aver paura, ti mostrerò la strada, prendi la mia mano». Non so come sia successo, ho preso la sua mano e abbiamo volato. Improvvisamente mi trovai vicino alla casa della mia attuale famiglia. Intorno alla casa c'erano degli alberi e un sentiero passava in mezzo agli alberi. Mi fece atterrare all'inizio di questo sentiero. Poi mi disse, «Figlia mia, segui questo sentiero, ti porterà a destinazione». Ho fatto 3 passi dall'inizio del sentiero alla casa e al terzo passo ho raggiunto la finestra della casa dei miei genitori. Ero fuori dalla casa, guardai dentro e vidi mia madre, la cassapanca di mia madre, le trapunte sulla cassapanca, guardai dentro e sorrisi. Ero felice di guardare dentro dalla finestra prima di arrivare alla porta. Sorridevo e in quel momento fu come svegliarsi da un sogno. Non ricordo il resto. Mia madre mi ha raccontato che per giorni, dopo la mia nascita, il sangue scorreva dalla ferita sulla testa. Sono nata con una cicatrice sulla testa.
Questo è un sogno che il bambino nel grembo materno fa mentre nasce, non può essere altro,
disse il professore di ostetricia,
ed esprime in simboli tutti i processi della nascita. D'altra parte, dice che morire e nascere non è diverso dall'addormentarsi una notte e svegliarsi al mattino. Quello che chiamiamo al di là non è altro che un luogo dei nostri sogni. Se la sera ci feriamo la mano, al mattino ci svegliamo con quella ferita sulla mano. È quello che è successo in questo caso. Una donna cade in testa e muore, e rinasce con una ferita in testa che ancora sanguina. Ciò che descrive dall'aldilà sono in realtà le sue impressioni dal grembo materno. Dobbiamo quindi chiederci, quando moriamo, torniamo indietro nel tempo, nel grembo materno? Il fatto che la donna possa vedere e sentire tutto dopo la morte è coerente con gli studi condotti in Inghilterra che dimostrano che la coscienza rimane sveglia per qualche tempo dopo la morte. Quando la donna dice di essersi trovata nell'aldilà dopo essere stata sepolta, intende dire che in realtà era immersa in un mondo di sogni. Quando si guarda intorno, il deserto ovunque, l'assenza di qualsiasi cosa, solo l'acqua che scorre, rappresenta magnificamente l'ambiente nel grembo materno e l'isolamento in esso. Poi la ristrettezza che esprime dicendo che non c'era nessun posto dove mettere i piedi accanto all'albero ci dice che è arrivato il momento della nascita. Perché anche il bambino che sta per nascere è bloccato nell'utero, incapace di muoversi liberamente. Non so dove andare, che indica che i bambini si rendono conto che nasceranno quando sarà il momento. Così come i morenti si rendono conto che stanno per morire e non sanno dove andranno. In quel momento, il bambino è nervoso, così come la madre. Ma appare un vecchio che la tranquillizza e le indica la strada da percorrere. Così come coloro che sono morti e tornati in vita raccontano di aver visto degli esseri ultraterreni che hanno dato loro la pace. Questo percorso è in realtà il cammino della bambina fuori dal grembo materno. La bambina fa 3 passi in avanti dall'inizio del percorso e raggiunge la finestra della casa, il punto di uscita dal grembo materno. Quando alla fine dice che ero fuori di casa, ci dice che è uscita dal grembo di sua madre, cioè che è nata. La frase «ero felice di guardare dentro dalla finestra prima di arrivare alla porta» suggerisce che la bambina era in grado di vedere fuori mentre era nel grembo materno e che questo la rendeva felice. Ma come? Usando gli occhi della madre? O condividendo la sua coscienza? O attraverso la sua coscienza indipendente, che sembra staccata dal suo corpo e che non si è ancora stabilita nel suo cervello? Quando dice, ho visto mia madre, il baule di mia madre, le coperte sul baule, ci dice che la coscienza della bambina era sveglia prima della nascita e poteva vedere ciò che accadeva intorno a lei, proprio come può fare dopo la morte. Nelle esperienze di premorte, chi torna in vita non dice forse di aver visto tutto ciò che accadeva in quel momento? Infatti, mentre sentiamo il bambino piangere, sta ridendo e si sente felice. Proprio come chi vive esperienze di premorte si sente felice. E questo è naturale, perché al momento della nascita il cervello del bambino rilascia il DMT, l'ormone della felicità. Infatti, è grazie alla DMT che sappiamo che sta dormendo. Se lo è, sta anche sognando. Poi si taglia il cordone ed è come svegliarsi da un sogno. Ecco. Potrebbe esistere un passaggio più bello che descriva il momento della nascita dalla bocca di un bambino? Questa bambina ci ha raccontato cosa ha provato nel grembo materno e cosa ha vissuto quando è nata. Da questo caso, vediamo che ciò che sperimentiamo alla nascita si ripete alla morte. Quindi, ogni morte porta a una nascita e la nascita porta alla morte. In questo caso, chi può sapere qual è la fine e qual è l'inizio? Penso che il luogo in cui ci troviamo dopo la morte e prima della nascita sia il luogo in cui ci troviamo ogni notte quando ci addormentiamo, nei nostri sogni. Mi chiedo, qual è il luogo più reale? Qui o là? Questo mondo in cui viviamo potrebbe essere un'illusione? La vera realtà potrebbe essere il luogo in cui andiamo in sogno? Quindi, qualunque cosa sia, ovunque sia, aspetta di essere scoperta come un nuovo continente.